al lavoro e dintorni in studio Luisa Del Vecchio, una stilista, una donna che ha avuto il coraggio di compiere un percorso inverso dall'Argentina, dove si è realizzata pienamente nel lavoro, decide a metà della sua, agli inizi della sua carriera, di tornare nella sua patria, nella sua terra nativa, a Grotta Minarda. Luisa, raccontaci.
Buonasera a tutti, ho il piacere e questa grande possibilità di poter raccontarvi un attimo la mia storia. Non so se è particolare, ma è una storia diversa, una storia che vorrei specialmente i ragazzi prendessero in considerazione, il fatto che tutto è valido e che il nostro territorio, questo territorio, e dico nostro perché le mie radici sono proprio qui nell'Irpinia. Io incidentalmente sono nata in Argentina.
Ma in Argentina ti sei anche realizzata?
Mi sono realizzata fino a un certo punto. Perché? Perché compiuti i miei 30 anni decise anche di perfezionarmi e conoscere fuori. Nel mio campo, quello della moda, c'era la necessità di conoscere e culturalizzare quello che era la figura femminile. Io ho approfondito questa conoscenza, l'ho applicata a Buenos Aires, però c'erano limiti di popolazione, limiti di pensiero, e sempre aveva questa voglia di tornare dove erano nati i miei e capire perché se n'erano andati e se io avrei avuto la possibilità di non appartenere a due mondi, di tornare a quello originario. Questa è la nostra zona, questa è la nostra vita, io ci ho creduto. E tante sono state le possibilità di dire di andare fuori, ci sono andata anche, ma in modo inverso, ho dato io i limiti all'esterno e sono tornata, perché io appartengo all'Irpinia, formo parte dell'Irpinia, la mia formazione la devo all'Irpinia. Voi ragazzi, io specialmente a voi voglio dirvi di credere in nostre, in ogni vostro sogno, in ogni vostro pensiero. E parlo alle famiglie, appoggiare le loro idee e iniziare a creare quella che viene chiamata rete, prima in famiglia e dopo tra di voi, perché tutti avete un potenziale, tutti abbiamo un potenziale, e il nostro dovere, quello delle persone che abbiamo già una determinata esperienza, trasmetterla in modo pulito, leggero, farla capire. Io non ho inseguito mai, perché vengo da una nazione dove un posto fisso non ce l'ha nessuno, e qui c'è. Però non l'ho inseguito, perché la mia abitudine è lottare per i miei pensieri, per quello che ho dentro, per quello che credo. Vorrei trasmettervi questa forza di pensiero, portarla avanti. Fate domande, domande a voi stessi, alle persone che vi circondano. Se qualcuno, non voglio che non pensiate a dire quella persona non mi ha risposto, evitatela, domandate a un'altra persona e continuate, dovete seguire il percorso del vostro desiderio di essere qualcuno, di essere qualcuno nel piccolo, nel medio, nel grande, non lo sappiamo, il futuro non lo conosciamo, procuriamo crearcelo. In modo assoluto le possibilità sono dappertutto. E in questo momento possiamo dire non ce ne sono, non ce ne sono non in modo assoluto, ci dobbiamo sforzare, c'è un termine un po' dolente, sforzarci è un po' di sacrificio, quella parolina pesa un po', però oggi è necessaria, perché il momento che attraversiamo è più difficile. La buona volontà, i cattivi pensieri, non cattivi, i pensieri pesanti, negativi, giustamente, sono da evitare. Sostituiamo il pensiero negativo con uno positivo. Non è facile per nessuno, credetemi, nemmeno per me. Non è semplice, vi sta parlando una persona che ogni giorno si mette in piedi per lottare, non perché si è realizzata già. A me manca ancora, con questo voglio intendere. se a me manca ancora, vi prendo per mano, facciamo un percorso insieme, ve lo offro volentieri, e come me ce ne sono tante altre persone, forse non le conoscete, scopritele, diventate curiosi, curiosi della vita per arrivare a un qualcosa di importante. Una cosa importante oggi è il lavoro, ma prima del lavoro voi stessi, i vostri pensieri e quello che credete che sia meglio per voi. Se non è quello meglio, quello che trovate, fate i piccoli passi e arriverete più in là.
Sei stata fantastica, Luisa. Ascolta, sia tu che la dottoressa Calia avete sottolineato un concetto che a me sta a cuore molto, ed è quello di fare rete. Perché se riflettevo proprio l'altra notte, per la sera non tieni niente di meglio da fare, su un concetto che avevamo portato avanti nella prima puntata. E qual era questo concetto? Dire, in Irpinia ci si anche la piccola impresa si è sviluppata a livello di agricoltura, di artigianato, molto meno sul turismo, eppure noi abbiamo delle zone. Mi sono chiesta perché. Io credo anche perché non si fa rete, perché mentre se io ho una piccola azienda con i relativi limiti posso portarla avanti, se io parlo di turismo, se non faccio rete con le altre realtà sul territorio, non vado da nessuna parte. Quindi io credo che ci sia una difficoltà qui da noi a mettersi insieme, a mettere da parte il proprio microcosmo per andare avanti. Tu, Luisa, che porti avanti questo concetto di fare rete, qui in Irpinia hai riscontrato questa difficoltà oppure una mia percezione sbagliata della realtà?
No, Donatella, è giustissima. Quello è il primo problema fondamentale che ho riscontrato sul territorio. Per definirlo in due termini, due paroline piccole, I am, tutti sono se stessi, senza capire che è importantissimo ascoltare l'altro per diventare se stesso, ascoltare l'esperienza, trasformarla e farla nostra, diventare una rete oggi e arrivare a un qualcosa di importante, arrivarci, non so se è importante o meno, arrivare attraverso una rete è fondamentale. Dovete unirvi. Ci dobbiamo unire perché non c'è età, non c'è limite di pensiero. Chiunque può formare una rete e in tutti i circuiti c'è bisogno del giovane, dell'esperienza, dell'età, del concetto, di un'opinione, di una conclusione e fondamentalmente, ragazze, di una critica. Voi direte tutti fanno critica oggi, ma noi trasformiamola in un centro di interesse per migliorarla o contrastare la persona che ci ha fatto la critica. Noi come siamo in grado di capire che una critica, se non sappiamo la soluzione alla critica? A questo punto il nostro compito è quello di prepararci per affrontare la logica, la critica e quello che vogliamo noi. Dobbiamo confrontarci in continuazione, dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare. Studiare non è solo prendere un libro, anche se è necessario prendere il libro, ma poi, dopo prendere il libro, discutere di quel libro e confrontarci con altre persone, perché sappiamo benissimo che se leggiamo in tre un libro, avremo tre pensieri diversi. Possiamo arrivare a un quarto che ci porterà a un futuro fluido e florido. È un mio pensiero, sempre con la positività che voglio trasmettervi. Questo è fondamentale. Il mio motto è la positività su tutto, la positività sopra la negatività.
Benissimo, tu hai un laboratorio a Grotta Minarda, vero?
Esattamente. Dov'è? Ho una sartoria su misura.
Dov'è?
A Grotta Minarda.
Si può dire anche l'indirizzo.
Ah, posso?
Scusate. Che se qualcuno volesse venire a trovarti, sa anche dove poter raggiungerti.
Ci tengo a dirvi che anche se volete, con tutto il mio cuore, le porte sono aperte proprio a tutti. Sono aperte anche per un consiglio, per una chiacchiera, per uno scambio culturale. Nella cultura e nel lavoro. Io mi trovo in Corso Vittorio Veneto 145, Grotta Minarda.
Perfetto. E io darei, prima di ridarti la parola, passerei il microfono alla dottoressa Michela Forgione. Si è parlato di positività questa sera, però sappiamo anche che molti giovani irpini si stanno allontanando dai concetti positivi, dal pensiero positivo. Molti purtroppo, come abbiamo più volte detto, si sono arresi nell'anima, non studiano più perché tanto non ci sono prospettive, non cercano lavoro perché tanto lavoro non c'è. E purtroppo in Irpinia si registra anche un alto tasso di suicidi, il che è sconvolgente perché, ragazzi, finché c'è vita qualsiasi problema si affronta, si risolve, si lotta, si vive, si respira, eppure questo fenomeno qui esiste.
Buonasera a tutti, sono Michela Forgione e Donatella ti ringrazio per questa domanda perché di questo argomento se ne parla molto poco e con un enorme disagio. Un disagio anche giustificato dal timore perché il fenomeno del suicidio non è un fenomeno legato ad una malattia precisa o ad uno stato psicologico facilmente affrontabile, per cui dovrebbero essere molte le competenze messe a confronto per poter parlare di un disagio così grande, così pericoloso, direi, come il suicidio. È vero, noi siamo stati caratterizzati in Irpinia da un altissimo tasso di suicidio allarmante, preoccupante, motivo per il quale insomma siamo state spinte io e Raffaella Moniacalia a ricercare le cause di questo disagio sociale e ricercarlo però sotto un aspetto non più solo psicologico, e abbiamo lasciato agli addetti ai lavori questo fronte appunto molto delicato e ci siamo concentrati sulle dinamiche socioculturali e quindi antropologiche del fenomeno. Preoccupati da darò dei numeri per insomma circoscrivere la problematica e per capire perché se ne deve parlare, in quanto con il silenzio sicuramente non si può affrontare neanche, non conoscendo la causa non si può affrontare neanche una probabile soluzione. Noi siamo passati dal 2010 con un tasso di suicidi che andava a 20 unità nel territorio irpino, fino ad arrivare poi con il corso degli anni del 2011 a 18 unità, nel 2012 29 unità, fino al 2014 un tasso molto alto che era quello di 41 suicidi e 14 tentati suicidi. L'ultimo dato a nostra disposizione risale ad ottobre del 2015, offertoci dalla CISL Irpinia Sannio, dove il tasso di suicidi rimane nel 28 unità con 14 tentati suicidi. Insomma, questa panoramica tristissima dei numeri per circoscrivere il problema e soprattutto per testimoniare la presenza di questo problema. Allora, nel momento in cui noi ne parliamo e nel momento in cui noi lo ricerchiamo, ne ricerchiamo le cause, possiamo trovarne anche delle soluzioni. Capire anche perché ci potrebbe condurre comunque a interpretare in tempo uno scudo sociale e culturale per poter porre rimedio a questa problematica. Lo Stato a volte uccide in modi differenti, le istituzioni a volte sembrano dei cecchini silenti. Perché dico questo? Perché la crisi economica nella quale siamo caduti o nella quale ci siamo ritrovati non è stata solamente una crisi economica, e da qui poi è nata appunto la motivazione della nostra ricerca. È stata una crisi socioculturale di carattere antropologico che ha condotto ad un forte disagio emotivo, un disagio sociale, soprattutto le nostre generazioni, ma soprattutto un target di età molto preciso che noi abbiamo individuato nella nostra ricerca. La fascia di età sulla quale noi ci siamo concentrati, non per interesse, diciamo, non per un obiettivo precedente alla ricerca, ma proprio come fine ultimo, quindi proprio grazie al risultato e all'analisi che noi abbiamo affrontato dalla nostra ricerca, il target nel quale ci siamo concentrati per capire le motivazioni di questi tassi di suicidio e del disagio sociale in generale che caratterizzava le nostre zone, quelle irpine, risale ai 31-43 anni, quindi diciamo questa fascia di età è quella un po' più preoccupante per quanto riguarda il territorio irpino. Perché dico questo? Perché il pericolo che si è circoscritto, che si è ritrovato, è quello dell'autonomia, che corrisponde appunto alla capacità, all'attuarsi dell'istinto profondo di autorealizzazione. Nel momento in cui questa autorealizzazione non si verifica, e quindi in pericolo è appunto l'autonomia operativa, l'autonomia psicologica, l'autonomia intellettiva, e con questo voglio dire proprio la capacità lavorativa, la capacità economica, la capacità gestionale, la capacità anche intellettiva intesa come una capacità di autonomia intellettiva, quindi al di là delle mode, dei condizionamenti, dei piccoli centri. Se viene messa in pericolo questo concetto dell'autonomia sulla quale noi abbiamo basato la nostra ricerca, quello che viene messo in pericolo in sostanza è il concetto di autorealizzazione. Quindi quando l'autorealizzazione non si verifica, nasce una disillusione, un disimpegno. E il disimpegno che cosa genera? Genera appunto un'assenza di aspettative. Nel momento in cui noi non occupiamo più un ruolo preciso nella nostra società, cosa che comunque è un fenomeno molto attuale, ma sicuramente non corrisponde al passato, quando invece i ruoli erano ben definiti, le occupazioni erano ben definite, ognuno di noi aveva il suo senso di esistere, sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguardava il ruolo anche familiare. Ne è un esempio, diciamo, la diminuzione dei matrimoni, la diminuzione della numerosità delle famiglie, quindi la nascita sempre meno numerosa dei figli, proprio perché appunto non c'è questa capacità lavorativa, o perlomeno c'è una grossa preoccupazione nel crescere i figli. Da un futuro inteso come futuro promessa si passa a un futuro inteso come futuro minaccia. Tutte queste preoccupazioni, tutti questi disagi che affrontiamo quotidianamente a causa della crisi economica, che poi è diventata crisi sociale, crisi dei valori sociali e crisi culturale, pone un freno enorme all'impegno. E quindi questo impegno, che poi crea appunto una sorta di nichilismo, soprattutto nelle fasce più deboli, che sono quelle in cerca di occupazione, o le persone che hanno un'occupazione la perdono, e quindi questa corrispondenza naturalmente con il fattore economico, che è fondamentale nella nostra attuale epoca, insomma nel nostro periodo storico, crea fortemente un senso di spaesamento. Questo senso di spaesamento non è altro che una crisi della presenza, per citare, diciamo, un famoso antropologo, Ernesto De Martino. Nel momento in cui l'esserci viene meno, e quindi la nostra posizione all'interno di una comunità, all'interno della famiglia, all'interno di un posto di lavoro, di un'occupazione, si crea una sorta di disorientamento. Questo disorientamento fa aumentare sicuramente la possibilità del male di vivere, il male di vivere che poi sfocia nei casi più gravi, appunto, in quello che abbiamo detto, nei suicidi. E ne è una dimostrazione, insomma, i tassi che noi abbiamo analizzato. Ma che cosa si può fare per arginare il problema, per affrontare il problema? Innanzitutto parlarne, poiché noi ci rendiamo conto, con Raffaella Moniacalì ci siamo resi conto, insomma, che parlare di suicidi tra le persone intervistate e contattate da noi nelle varie ricerche che noi abbiamo condotto è stato l'argomento molto tabù da parte delle famiglie, tabù da parte degli amici, ma non per timore nel discorso, ma anche per incomprensione. Non si conosce la causa, non si capisce il modo in cui poter aiutare queste persone. Io prenderei spunto da quanto ha appena testimoniato Silvia Del Vecchio, e io l'ho vista, Luisa Del Vecchio, scusami, Luisa, è come una iniezione di positività. questa esperienza, un'iniezione di positività che io tra l'altro riscontro molto frequentemente, soprattutto adesso che mettere in campo la capacità creativa di ognuno di noi per sostituirla ad un assistenzialismo al quale noi siamo stati abituati per anni, soprattutto dopo il terremoto dell'80 in Irpinia, e forse quell'assistenzialismo ha generato quello che noi oggi viviamo e sopportiamo come male di vivere, poi proprio perché ci ha un po' sopito quell'autonomia, quella capacità di autorealizzazione. Possiamo prendere questo esempio e capire che se mettiamo a rete, fare sistema, come dicevi prima Donatella, tutte le capacità creative che noi abbiamo in Irpinia e che abbiamo misurato e le abbiamo riscontrato fortemente numerose in Irpinia, una capacità creativa che è intesa come l'autonomia personale di poter mettere in essere le proprie capacità intellettive, operative, la propria autonomia, le proprie, diciamo, intuizioni anche, poterle mettere a sistema per poter creare un luogo di incontro dove potersi confrontare e poter fare finalmente. Mi piaceva molto l'interpretazione di prima, già l'idea, insomma, dall'Argentina all'Irpinia, quindi un ritorno alle origini, che è quello che io e Monia prospettiamo, insomma, in questo libro, ma anche nei nostri discorsi ogni volta che veniamo invitati in trasmissione oppure, insomma, in momenti di confronto. La nostra idea è quella di riportare un po' le persone che si sono formate fuori, i nostri giovani che hanno abbandonato i nostri territori, riportarli nella loro terra d'origine, poiché lì effettivamente lo possiamo dire che oggi l'Irpinia si sta potenziando sotto un punto di vista turistico, sotto un punto di vista imprenditoriale, agricolo, sotto dei punti di vista che un tempo erano veramente impensabili. Le terre erano state abbandonate, oggi invece sono ritornate in mano anche dei giovani che stanno facendo sistema, cooperative, il turismo sta prendendo una nuova direzione.
Anche se non decolla proprio qui in Irpinia,
non decolla perché secondo il nostro, diciamo, punto di vista, il momento giusto è questo, il momento in cui che stavamo aspettando per poter potenziare le nostre capacità sta arrivando adesso. Molti si stanno rendendo conto, un po' per la crisi economica e quindi per l'impossibilità di vivere all'estero oppure al nord Italia, perché le famiglie stanno diventando un po' le nuove banche, no? dei ragazzi che sono andati in cerca di fortuna altrove. Però le famiglie, aiutando questi ragazzi che sono andati fuori a cercare lavoro, si stanno depotenziando economicamente anche nei loro territori. Allora, questo disagio economico, questo disagio concreto e politico sta portando alla decisione di un ritorno in patria. Noi stiamo ancora aspettando la nostra capacità operativa e creativa forte, che è naturalmente riscontrabile nelle generazioni che sono partite un 5-6 anni fa, ma adesso stanno ritornando, adesso ci stanno pensando. Quindi se non decolla è perché finora ci sono state solamente c'è stata come una semina nel territorio, adesso stanno nascendo i germogli. Da questi germogli io sono convinta che con un ritorno che si sta verificando, perché secondo le nostre percentuali effettivamente stanno ritornando molte persone, giovani e non solo giovani, anche persone di 50 anni, 60 anni, stanno ritornando nel loro luogo di origine per fare sistema, per fare impresa e quindi per reinventarsi. Diciamo che nella crisi economica...
L'immagine è proprio bella, spero che i nostri...
Io la vedo così, ma non la vedo così solo per uno spirito propositivo, in quanto sicuramente, e devo dirlo, Napoli mi ha creata, il mio vivere a Napoli mi ha creato questo spirito propositivo, questa iniezione di felicità, io l'ho riscontrata nel territorio napoletano. Avevo lasciato un'Irpinia abbastanza demoralizzata, ma adesso devo anche testimoniare che ritornare in Irpinia è completamente diverso, cioè un'Irpinia che sta rinascendo, lo devo dire perché effettivamente l'abbiamo riscontrato nelle nostre ricerche. E un'ultima cosa che vorrei sottolineare è che da questa crisi economica noi abbiamo tratto un enorme vantaggio. Prima molti lavori, molti sogni che si potevano realizzare erano quasi impensabili, poiché esisteva nella nostra percezione l'idea del posto fisso, come dicevamo prima. Quest'idea del posto fisso che ci sta finalmente abbandonando. Finalmente, lo dico perché le opportunità, le occasioni del posto fisso, dell'impiego statale, naturalmente stanno diminuendo sempre di più. E se questo prima ha creato fino al 2012 un disagio, una crisi economica, adesso invece si sta potenziando in noi l'esplicazione della nostra capacità creativa, cioè noi abbiamo delle potenzialità che possiamo finalmente mettere in rete solo con il confronto, con la condivisione, con la solidarietà, con la reciprocità, possiamo finalmente mettere a sistema la nostra capacità creativa, quindi i nostri sogni si possono realizzare, questo è il momento perché determinati lavori che prima erano solo sogni, oggi sono delle occupazioni e è stato un esempio questo della sartoria artigianale, ma ne potrei fare mille di esempi, ho sentito dire per esempio la coltivazione dello zafferano in Irpinia e grazie alla coltivazione dello zafferano in Irpinia da parte di due giovanissimi imprenditori agricoli che vivevano a Bolzano e sono tornati in Irpinia, hanno potuto potenziare naturalmente un nuovo settore che era impensabile un tempo e da qui sono nati le essenze profumate, il percorso delle spezie, idee che prima magari si potevano solamente immaginare, invece adesso sono concrete, è questo che crea capitale.
Quindi,
sociale,
mettetevi in gioco, aprite i cassetti e tirate fuori i vostri sogni. Però mi ricollego al discorso della creatività che spesso resta quasi sommersa per paura anche del giudizio della gente, di essere additati in qualche modo, soprattutto nei piccoli centri. E Luisa, tu che per esempio attraverso la moda, ovviamente dai libero sfogo alla creatività, all'estro creativo, e da alcuni punti di vista dovresti essere agevolata, perché secondo me fa tanto, consentitemi il termine, fa tanto chic, direi, io vado da una stilista italo-argentina, però poi la gente riesce a mettersi in gioco anche a livello di moda fino in fondo?
No, Donate, su questo devo dire una cosa molto importante, perché logicamente svolgo io di persona questo lavoro, sono una creativa, abbellisco la donna, la decoro, perché la donna già è bella come essere, però attraverso l'abbigliamento, studiandola, raggiungo un concetto su di lei attraverso un abito e lo vedo con una prospettiva che poi, sapete bene, la sartoria su misura è conformata di misure, di prove, fino ad arrivare alla conclusione del capo. E mano a mano, e in quelle prove, io devo modificare le mie creazioni. Perché? Perché partono da un concetto di accettare quella mia creazione, come vedo io lei in quel momento, però subentra quello che diranno gli altri e devo essere costretta a modificare una cosa per la quale ho studiato per tanto tempo e che effettivamente la rende bene. Allora denoto quel condizionamento ancora molto profondo e dispiace, perché anche dal punto di vista psicologico la donna ha bisogno di sentirsi in quel modo e tutto il contesto intorno è quello che dovrebbe modificare e portarlo al limite di non vedere negli altri quello che noi chiamiamo difetti e vedere la parte bella. Partendo dalla positività, quando vediamo un'altra donna vestita in un modo diverso, perché ha un taglio diverso, perché ha un decoro diverso, null'altro, nulla di più importante, non condizionare ancora le cose piccole che ci fanno raggiungere un'altra parte del mondo. E sento che deve evolvere questa cosa, perché io denoto anche sulle mie cose, devo limitarmi io. Per quanto ho studiato tanto, devo limitare le mie creazioni e non la vedo come cosa logica. Perché? Perché viene accettato il concetto di quel modello, però poi fino in fondo prevale il concetto dell'opinione dell'altro. E su questo sì, non saprei come, anche se io ho tanta buona volontà di spiegare le cose, però vedo la difficoltà in la quale si trova quella donna in quel momento e dispiace, perché il sentirsi bene, il sentirsi bella ti fa affrontare ogni giorno in modo diverso per te stessa e per gli altri, per quelli che comunque devono dare un'opinione su di te. Darla invece di negativa, in modo positivo, per qualcuno che come professionista ti dà, ti dona la possibilità di essere ancora più bella, è importante dare luogo a questo concetto.
Grazie Luisa, io quello che vorrei sottolineare è che anche se la gente parla, anche se la gente punta il dito, ma lasciamoli parlare, noi stiamo bene con noi stessi? Riusciamo ad esprimerci in un determinato modo? Abbiamo un sogno diverso da quello degli altri? Ma che ci interessa? Portiamolo avanti, lottiamo. D'altra parte si sa che la storia ce lo insegna, che proprio i grandi che hanno fatto la storia sono stati sempre additati. E allora basta, non ascoltiamo più gli altri, diventiamo sordi per una volta e andiamo avanti incontro alla luce. E vorrei un giro tavola veloce prima di chiudere su un messaggio da dare ai nostri giovani, come giovani è un'accezione per me, giovani e meno giovani lo includo, però un messaggio di speranza che viene fuori dai vostri studi, dalle vostre ricerche e dalla vostra esperienza diretta. Raffaella Monia Calia.
Allora, avrei tante cose da dire perché si sono affrontati molti argomenti. Alla fine questo è un territorio che per tanti anni, e forse lo continua a fare, ha valorizzato in parte il merito ed il talento, e noi siamo ancora lì a chiedere, ma noi non dobbiamo chiedere, noi siamo in grado benissimo di andarci a trovare le occasioni per noi, cioè è assurdo, e quindi dobbiamo essere in grado di prenderci le cose, di collaborare con gli altri, però di lavorare molto su noi stessi. Grazie.
La dottoressa Forgione.
Io sinceramente più che ai giovani mi rivolgerei ai meno giovani, in quanto sono convinta che questa autonomia psicologica che non si verifica nel nostro territorio, e come Luisa Del Vecchio poc'anzi sosteneva, no? Siamo sempre sotto una sorta di opinione condizionata dell'altro, è dovuta naturalmente ad una mentalità abbastanza chiusa, abbastanza limitata delle fasce di, diciamo, di età più anziane, non di quelle giovani, perché quelle giovani hanno comunque per fortuna ricevuto un confronto, che sia dei media, che sia dell'altro, e quindi dei loro viaggi. Io darei ai meno giovani un consiglio, quello di potersi fidare finalmente e affidare a chi ci sta provando, quindi magari senza un condizionamento e un giudizio così a volte anche feroce purtroppo, ed essendo loro la parte alla quale noi ci dobbiamo per forza aggrappare, perché la nostra parte è legata alla tradizione, alla conoscenza, al passato, alla capacità. Io mi affido a loro, mi affido alle fasce meno giovani, quindi affidatevi e fidatevi di quelle più giovani che stanno veramente cercando in tutti i modi di varcare il fosso, insomma, di riuscircela a fare in un periodo che sicuramente è difficilissimo e per il quale abbiamo bisogno naturalmente di una fiducia enorme. Quindi il concetto di fiducia deve essere quello sul quale noi dobbiamo insistere maggiormente, poiché abbiamo raggiunto la reciprocità, abbiamo raggiunto la solidarietà, si sta formando un ottimo capitale sociale dalle nostre parti, che è appunto questo passaggio dall'io al noi, ma abbiamo bisogno della fiducia. La fiducia non la dobbiamo riscontrare nelle istituzioni, noi la fiducia la cerchiamo appunto dalle nostre vecchie generazioni.
Perfetto, una rivoluzione che parte dal basso, da ognuno di noi, dal singolo. Luisa, a te la chiusura.
E mi collego a quello che è stato detto senza ombra di dubbio e aggiungo solo due piccolissime cose. Create rete, e credete in voi stessi, domandate, diventate curiosissimi. Punto. Questo.
Anche perché la vita è un'esperienza meravigliosa, lavoro, non lavoro, soldi, più soldi, meno soldi, ma la vita è bella proprio con le sue incognite, con le sue sorprese, con le sue sfide continue. Ragazzi, rimboccatevi le maniche, apprezzate fino in fondo questo dono meraviglioso che abbiamo e buonanotte Luna, domani ci sarà il sole.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops.
Just a little.